Riflettevo su questo, proprio pensando a quello che era il testo che volevo leggere questa mattina con voi, che Paolo praticamente fa una cosa analoga. Lui a distanza, ma a volte anche a me capita di fare a distanza, diversi di noi che siamo spesso in giro in altre chiese, può capitare di farlo un po' a distanza, quando magari rimanendo sull'argomento per non metterli al centro dell'attenzione, magari presentiamo i loro CD, perché magari siamo in un'altra chiesa, ah guardate se volete c'è questo CD, oppure vediamo esposta, a me capita di vedere il CD, ah avete il CD di Lidia e Stefano, ah, e cosa si fa? Cosa si dice? No? Compratelo. No, quello sì, compratelo senz'altro. Però per incoraggiarli a comprare, no? Io ringrazio il mio Dio di tutto ricordo che ho di voi e sempre nella mia preghiera per voi tutti prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Mi sembrava che risuonasse un pochettino questo, la lettera ai Filippesi. Inizia così, quando Paolo scrive a questi credenti di questa chiesa, inizia praticamente in questo modo, a parte l'introduzione che Paolo, eccetera, eccetera, poi inizia dicendo: io ringrazio mio Dio di tutto ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ed è quello che tante volte si fa presentando i loro CD. Ah, guardate, è bello, ascoltatelo, crea gioia, è bello poter ricordare e parlare di qualcosa che dà piacere, che è bello, è piacevole farlo. Quando si può fare, fosse un CD che dice, beh, apprezziamo il fatto che l'abbiate fatto. Forse non ricorderemmo con gioia, stamattina possiamo aver ricordato con gioia il concerto di ieri sera, perché è stato bello, ci è piaciuto, il ricordo con gioia. E Paolo scrive appunto ai Filippesi in questi termini. Quindi leggiamo questo breve brano, rileggiamo quindi ancora una volta dal versetto 3 del primo capitolo. Io ringrazio il mio Dio di tutto ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel mio cuore. Voi tutti che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. L'introduzione della lettera a una chiesa che Paolo conosceva bene, era una chiesa fondata da lui, la prima chiesa in suolo europeo di cui abbiamo conoscenza. Paolo aveva iniziato questo lavoro evangelistico in questa città di Filippi che si trova nella zona della Grecia del Nord, vicino allo stretto con la Turchia, in quella zona, l'aveva avuto era andato per una rivelazione di Dio. Lui si trovava in Turchia e ha una visione che gli dice: vieni a fare qualcosa da noi, viene a darci una mano da parte di un Macedone, quella era la zona della Grecia che veniva chiamata Macedonia. E quindi Paolo parte per andare lì, arriva a Filippi, una città importante, una città fondata dal padre del, per chi si ricorda cose di storia, Alessandro Magno, più o meno abbiamo sentito parlare tutti, no? Quindi era suo padre Filippo II che aveva fondato questa città, da cui il nome Filippi, e poi era diventata una colonia romana, cioè era diventato come se fosse territorio proprio dell'impero romano, aveva tutti i diritti e tutte le prerogative come se si fosse a Roma, era la stessa cosa, è una, quella considerata proprio una colonia, una parte integrante dell'impero romano. Quindi le persone erano di origine greca, sembra che non ci fossero grandi comunità ebraiche. Paolo non va nella sinagoga, come solitamente arrivava in città, entrò nella sinagoga, Filippi no. Trova delle donne, non sappiamo di preciso se fossero ebree o meno, ma senz'altro non c'era un nucleo per una sinagoga. Inizia la sua predicazione e in questa chiesa sono successe diverse cose, perché sì, va a predicare vicino al fiume, si converte una donna, che una commerciante che si chiamava Lidia, e poi succede che cosa? Che viene libera una ragazza che era posseduta da uno spirito, questo porta a dei problemi con le autorità, viene arrestato, viene picchiato, viene messo in carcere, terremoto, la polizia giudiziaria, non si chiamano più secondine, non si chiamano carcerieri, non si chiamano guardie, si chiama polizia giudiziaria, agenti di polizia giudiziaria, stiamo imparando con Adino andando in carcere ogni tanto. Arriva l'ufficiale, i gradi non me lo ricordo, arriva tutto spaventato, si converte lui, si converte la famiglia, viene liberato. Quindi in questa città erano successe diverse cose. Paolo aveva un ricordo di questa chiesa, non era passato così, aveva predicato e se n'era andato. No, erano successe delle cose importanti in questa città. Quindi Paolo, quando prega dicendo io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, sì, ci hanno dei ricordi senz'altro belli, degli altri che magari erano un pochettino più antipatici, anche se l'andare in carcere, eccetera, era servito per la conversione di altri, però non era senz'altro stata un'esperienza bella in se stessa, quella del carcere, di essere picchiato, di poi però poter far valere in quella colonia romana il suo status giuridico. Lui aveva potuto dire, ragazzi, io sono cittadino romano, e lì essere cittadini romani era qualcosa di molto importante, e quindi aveva potuto poi essere riabilitato di fronte alle altre persone, perché era stato trattato in maniera ingiusta. E quindi Paolo pensa a questa chiesa, pensa a questi fratelli, ringrazia per loro, ringrazia Dio del ricordo che ha di questa chiesa, poi è fiducioso di qualcosa, dice, ed è interessante, dice, e ho questa fiducia che voi completerete, andrete avanti, riuscirete nella vostra vita, tutto, riuscirete ad andare avanti come cristiani, non vi succederà niente di male. Non dice quello. La sua fiducia che questi fratelli, questa chiesa sarebbe andata avanti, non era nelle loro capacità. Ma io ho fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la completerà. Non che voi riuscirete ad andare avanti. Vi conosco, quindi sono sicuro, ho fiducia che riuscite a fare le cose come si deve, perché vi conosco, perché no. Dice, io, la mia fiducia non è nelle vostre capacità. Anche se ho un bel ricordo, anche se vi amo, anche se pensare a voi, ah, che bello, mi riempie di gioia, però ho fiducia che il Signore completerà quello che ha iniziato nella vostra vita. E poi prega. E quello potremmo adesso, ritornando all'inizio, che bello che è stato il concerto di sera, che belli che sono stati, che bello sono stati Stefano e Lidia, preghiamo per loro. E cosa chiediamo per loro? Cosa chiede Paolo per questa chiesa che, della quale aveva un bel ricordo, che ricordava con gioia? Non so che cosa chiederemmo noi, ma Paolo dice: e prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siete limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Preghiamo perché si facciano tanti concerti come quello di ieri sera. Preghiamo perché Lidia e Stefano vendano tanti CD. Preghiamo perché... Per cosa dobbiamo pregare per loro? Per cosa, pensando a ieri sera, preghiamo o vorremmo pregare? Ci sono in mezzo, sono qui davanti, anche in prima fila, quindi... È interessante vederlo. Signori fortifiche. Ma Paolo, pensando a questa chiesa, con la quale c'erano state le difficoltà, l'ambiente non era bello in se stesso. Lui prega che abbondi sempre di più il vostro amore. Cioè che interiormente la vostra vita, il vostro riferimento a Dio, sia sempre più forte, ma questo attraverso la conoscenza e in ogni discernimento, attraverso la conoscenza. Tante volte noi sottovalutiamo la conoscenza per certi aspetti e la sopravvalutiamo in un altro. La sottovalutiamo quando diciamo, va bene, l'importante è il mio rapporto con Dio. Quello che so, che conosco, non è molto importante. Il mio rapporto con Dio è la cosa più importante. L'importante è pregare. Mentre ci dimentichiamo l'importanza della conoscenza. Va bene, pregare, ma dobbiamo anche conoscere Dio. E quindi lì potremmo aprire tutta una parentesi. Cosa vuol dire conoscere Dio? Cioè, una parte della nostra cellula sta proprio... leggendo il libro Conoscere Dio, quindi magari prima o poi ci diranno cosa vuol dire, no? Visto che lo stanno leggendo il libro, magari riusciranno anche poi a spiegarcelo. Ma a parte quello, conoscere Dio si basa su come facciamo a conoscere Dio? Di fatto attraverso quello che noi chiamiamo essere la sua rivelazione. Come Dio si è rivelato? Si è rivelato nella Bibbia, eccetera, quindi... senz'altro quello, ma non soltanto la conoscenza, perché la conoscenza in se stesso a volte non diventa sterile. Sappiamo tante cose, ma la cosa finisce lì. Sì, sì, lo so. Quante cose sappiamo e non facciamo? Sì, sì, e lo so che basta parlare con persone che fumano, e lo so che fumare fa male. Lo sa. E lo so che non dovrei mangiare troppo. E lo so che il mio colesterolo è 450. E intanto che lo dice si mangia una fetta di lardo, di colonnata. No? Che cosa gli serve il saperlo? Per quindi la conoscenza può diventare fredda, sterile in se stessa. Dice, io voglio che voi abbondiate in conoscenza, ma anche nel discernimento. Cioè nel sapere valutare le cose, non soltanto il sapere, ma imparare a valutare le cose, a discernere, a separarle, a vedere quello che è buono e quello che non è buono, quello che è giusto e quello che è sbagliato. Il discernimento ha a che fare con questo, il conoscere quello che è vero e quello che non è vero, quello che è buono, quello che non è buono. Perché questo? Perché dovete avere questa conoscenza e imparare a capire le differenze? Perché? Perché possiate apprezzare le cose migliori. E qui è interessante vedere varie sfumature di questa espressione. Apprezzare le cose migliori può voler dire appunto saperle valutare, apprezzare mettergli un prezzo, quindi il fatto di sapere valutare, dargli un valore, sapere quali sono le cose migliori, ma altre sfumature possono essere quello che vale la pena fare. Voi abbondiate in conoscenza, saper distinguere le cose per capire quali cose vale la pena fare e quali cose non vale la pena fare. Quello che ha valore e quello che non ce l'ha, quello che è veramente importante. Ci sono tante cose che possono essere importanti nella nostra vita. Ma quando dobbiamo fare una scelta, salta fuori quello che è veramente importante per noi, magari in quel momento. Che cos'è più importante? Qual è la cosa che vale la pena fare e quella che sì, è bella, è importante, ma tutto sommato non vale la pena fare? Dice, la preghiera di Paolo è questo. Dice, che impariate, capiate che cosa vale la pena fare e cosa non vale la pena fare. Ed è una cosa che tante volte dobbiamo imparare anche noi, in tanti aspetti della nostra vita. Varrà la pena fare un altro CD o no? Sì, no, non lo so, dovranno valutarlo loro. Ma in base a che cosa? Capite? Perché sarà buono, sì è buono, ma varrà la pena farlo? Perché distinguere, riuscire a capire, la preghiera di Paolo era perché riusciate a capire che cosa vale la pena fare, che cosa è veramente importante, oppure quelle cose che sì, sono buone, ma non sono fondamentali. Forse non vale la pena dedicarci troppo tempo. Tante volte succede, in tanti aspetti della nostra vita, che ci mettiamo a fare dei lavori, magari a fare delle miniaturine su certe cose, ci perdiamo un sacco di tempo e poi alla fine dice ma ne valeva la pena. È quello che succede tante volte ai pranzi. Pranzi di Natale, adesso ci siamo un po' stati un po' tutti reduci, no? Quanto tempo ci si mette a preparare, quanto tempo ci si mette a mangiare e tante volte alla fine dice ma tutto sto lavoro, ore e ore e ore per preparare tutti gli antipasti, in un quarto d'ora, finito tutto. No? Dice, ma ne valeva la pena? A volte succedono, questi pensieri vengono, no? E uno deve valutare, ma ne valeva la pena? Sì, no, eccetera. Però il pensiero c'è. Un impegno di tempo in tante cose, ne valeva la pena o no? Era veramente così importante o forse lo era un po' di meno? Affinché tutto questo non è fine a se stesso, ma affinché il vostro modo di comportarvi sia diverso, affinché siate limpidi e irreprensibili. Limpidi e irreprensibili. Nelle varie traduzioni, alcune traduzioni mettono siate senza colpa, schietti, trasparenti, irreprensibili, che nessuno vi possa dire niente, nessuno possa dire niente su di voi, che non possiate essere ripresi da nessuno, che possiate non creare intralci, intoppi agli altri, che non siate di ostacolo in qualche modo agli altri. Quindi la preghiera è che l'amore e adesso non ricordo le parole di qualcosa che abbiamo cantato questa mattina, ma che aveva questo concetto del cioè, se noi capissimo veramente quello che Dio ha fatto per noi, no? Quindi se noi capissimo l'amore di Dio, se la motivazione è quella, no? Allora tutto il resto viene di conseguenza. La preghiera di Paolo è che l'amore abbondi perché quello è il punto di partenza. Perché se c'è l'amore, allora la conoscenza, il fatto di voler distinguere le cose, il fatto di voler fare le cose come si deve, comportarsi, questo viene in conseguenza, è una naturale logica, non è un peso. Non è più un peso il fatto di dover fare alcune cose piuttosto che delle altre. Diventa non un dovere, ma un volere. Cambia la motivazione. E Paolo quindi prega che l'amore abbondi nella conoscenza perché possiate distinguere, per sapere quello che vale la pena fare, in modo che siate limpidi e irreprensibili, che la vostra vita sia a posto, perché succederà qualcosa alla fine. Per il giorno di Cristo Gesù. Siate ricolmi di frutti di giustizia. Quindi c'è una prospettiva futura. Potremmo riassumere o parafrasare un pochettino il testo, la preghiera, dicendo che Paolo stava pregando perché il vostro volere il bene si sviluppi tramite una sempre maggiore conoscenza e comprensione, in modo che possiate apprezzare le cose migliori, conoscere la differenza fra bene e male, imparare cosa sia importante fare, perché siate sinceri e limpidi, irreprensibili, senza nulla che possa esservi rimproverato, pieni di manifestazioni spontanee di vitalità derivanti da un rapporto personale con Cristo, che vi porteranno a vivere come dei giusti e a ringraziare incondizionatamente, a lodare e attribuirne il merito a Dio. Perché questo vuol dire anche lodare. Lode e a gloria e lode. Lode vuol dire un ringraziamento incondizionato, un apprezzamento incondizionato. Quindi Paolo sta pregando per queste cose. E io riflettevo, e noi? Prima di tutto una riflessione era chi prega con noi, per noi. A volte succede che qualcuno preghi per noi. In che modo prega? Che ricordo ha di noi? Si ricorda con gioia di noi? O, sì, mi ricordo quella persona. Vabbè, me la ricordo e preferisco ricordarmela, non vederla più. Gioisce del nostro ricordo quella persona, le persone che pregano per noi, che secondo di noi, gioiscono del nostro ricordo oppure no? Oppure quando pensano a noi vengono presi da tristezza, da rammarico o da tante altre cose. E quando pregano per noi, ringraziano per noi o implorano Dio per noi? È una domanda che penso possiamo farci. Quando qualcuno, una analisi nostra, pregheranno ringraziando per quello che è stato il nostro contributo alla loro vita, o pensando a noi pregheranno: Signore, benedicilo perché è proprio rovinato. Noi cosa facciamo con gli altri? Ovviamente, ma un po' di autoanalisi a volte non è male. E quando noi preghiamo per gli altri, che cosa chiediamo? Qual è la nostra richiesta? Martedì saremo insieme, la riunione di preghiera insieme, eccetera. È facile cadere nel chiedere cose. Ed è anche giusto farlo. Ma quali sono le cose veramente importanti per noi? Quali sono quelle cose così importanti di fronte al Re, abbiamo detto stamattina, di fronte al Re, ci metteremo a chiedere che cosa? Cose banali o cose molto importanti? Che cosa vale la pena chiedere al re? Quali sono le cose più importanti che dovremmo chiedere? In che cosa dovremmo cambiare noi? La preghiera di Paolo era che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutto di giustizia. Noi, col nostro amore per Dio, con la nostra conoscenza, con la nostra capacità di capire quello che vale la pena fare, quello che non vale la pena fare, a che punto siamo? Cos'è che dobbiamo cambiare? Quali sono quelle cose che ci siamo resi conto, ci rendiamo conto, che no, non ne vale la pena? Quella cosa non vale la pena farla, mentre sarebbe più importante fare quell'altra. Adesso c'erano quei foglietti che sono stati distribuiti, che ha ricordato Enrico stamattina. Venivano fatte le domande sul coinvolgimento in un percorso di studio biblico. Vale la pena? Che valutazione diamo di quello? Come ci coinvolge quello? È qualcosa che vale la pena fare? Fa parte delle cose migliori? Se fa parte delle cose che dobbiamo apprezzare come le cose migliori. E quindi quella è la conseguenza. A fare chiedere, penso, a tutti noi, dire, siamo d'accordo nel studiare di più la Bibbia? Sì. Poi facciamolo. Quello diventa un po' più difficile. Tengo famiglia. La giornata pesante, sono stanco, però c'è anche la pizza. Ah beh, se c'è la pizza, allora quando c'è la pizza la giornata pesante non è più così pesante, la famiglia beve in qualche modo, ci arrangiamo. Quali sono le cose veramente importanti? Come dovrebbe cambiare la nostra vita se apprezzassimo e dessimo il giusto valore alle cose importanti, che noi diciamo sono importanti, che noi abbiamo imparato essere importanti nella nostra vita. Se apprezzassimo le cose migliori, che cosa cambierebbe nella nostra vita? Pensiamoci un attimo, perché poi va a finire lì, perché la conseguenza sarà quella di essere limpidi e irreprensibili. Il fatto di essere trasparenti, schietti, che non creiamo inciampi agli altri, che quando non siamo irreprensibili vuol dire che c'è qualcosa che deve essere cambiato nella nostra vita, che abbiamo delle difficoltà in qualche aspetto, non stiamo andando via lisci, tranquilli. Il nostro scopo dovrebbe essere quello di essere limpidi e irreprensibili. E lo siamo? Lo sappiamo noi, che interiormente sappiamo se lo siamo o no. Gli altri vedono soltanto la nostra esteriorità, possono captare qualcosa della nostra interiorità, ma soprattutto vedono come noi ci comportiamo. Siamo noi poi che sappiamo la realtà delle cose. Sappiamo se la stanchezza, gli impegni sono delle ragioni o sono delle scuse, che suonano bene anche, ma sono delle ragioni o delle scuse. Non prendiamoci in giro, dice anche l'Apostolo Paolo. Dice, non raccontiamoci una cosa per l'altra, cerchiamo di essere schietti, onesti con noi stessi, perché siete limpidi, trasparenti e irreprensibili, ricolmi di frutti di giustizia. Questa è la preghiera di Paolo. Quindi ribaltandolo su di noi, noi che cosa dovremmo pregare per la nostra vita? Cosa deve cambiare in noi perché la nostra vita esprima il fatto che lo conosciamo, che abbiamo imparato a distinguere le cose giuste da quelle sbagliate, quelle che vale la pena fare da quelle che non vale la pena fare? Che il nostro comportamento sia adeguato a quello, perché sennò non siamo limpidi, sappiamo una cosa e ne facciamo un'altra. E non siamo neanche irreprensibili. Quindi chiediamo al Signore che lo Spirito Santo ci aiuti a metterci in riga e chiediamoci anche, proprio stamattina, qual è quella cosa che devo cambiare? Qual è quella cosa che dovrei... E siamo all'inizio dell'anno, no? Solitamente all'inizio dell'anno, i progetti per il nuovo anno, cosa vogliamo fare per quest'anno? Che cosa vogliamo fare per quest'anno? Per essere un po' più come la preghiera che abbiamo sentito. Padre, grazie per gli incoraggiamenti che ci dai, grazie perché tu ci dici come a te piace che noi siamo. Grazie perché con l'Apostolo Paolo nella preghiera chiedeva tante cose per quella Chiesa, ma era anche fiducioso, come possiamo essere noi, che quello che tu hai cominciato in noi lo porterai a termine. Ma vuoi anche che anche noi siamo disposti a farci modellare da te, a cambiare la nostra vita, a saperci adeguare a quello che sappiamo essere giusto e sbagliato e avere gli strumenti per distinguere tra quello che dobbiamo fare e quello che è meglio non fare. Padre, che lo Spirito Santo possa essere uno stimolo per un anno diverso dall'anno passato, migliore, che possiamo alla fine di quest'anno dire: alcune cose sono cambiate in meglio, sono un po' più simile a quello che il Signore vuole da me. Che possiamo fare nostra questa preghiera, che noi vogliamo proprio avere in noi il tuo amore per conoscerti, distinguere il bene dal male, capire quello da fare, quello non da fare, per essere trasparenti e pieni del frutto dell'attuazione della nostra vita. Grazie, nel nome di Gesù.